momento invochiamo lo spirito e poi diamo uno spazio alla parola di Dio e subito dopo alla parola dell'uomo. Con il tuo spirito animatore, Signore, sostieni, avvia ogni nostra azione, sostienila con il tuo aiuto, perché ogni nostra azione da te cominci e così cominciata a te concluda. Allora, io ho preso come punto di riferimento della parola di Dio alcuni passi della prima lettera ai Corinzi, perché questa è la vostra attenzione, in modo da poter poi collegare la riflessione sul laicato a partire dalla parola di Dio. Sono tre passaggi dal capitolo 10 al capitolo 12, molto conosciuti, però appunto è bene risentirli per averli presenti. Perciò, o miei cari, fuggite l'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi pure, essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. E mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, e neanche per il meglio, ma per il peggio. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni fra voi, e in parte lo credo. Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Ora, il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, poiché io non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove sarebbe l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te. Nella testa, ai piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie. E quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto. E quelle indecorose sono trattate con maggior decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo conferendo maggior onore a chi ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le una delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. La mia riflessione sul laicato, sul carisma del laico, si svolgerà in riferimento a questo testo della prima lettera ai Corinzi che vi ho letto. Ma come vi dicevo, vorrei affiancare una parola dell'uomo, per così dire, che è quella di uno scrittore che è anche un insegnante in una scuola di periferia romana, e in uno dei suoi ultimi libri, Vento forte tra i banchi, ha fatto delle riflessioni, proprio a partire dalla sua esperienza con i giovani, con le generazioni. Sono generazioni delle periferie romane, ma non credo che siano, sono forse diverse nel linguaggio, ma non credo molto nella sostanza, dai giovani delle nostre periferie. E due passaggi di questo libro. Il primo, c'è un capitolo che si intitola Alleva i corvi e ti beccheranno gli occhi, e dice: dobbiamo ripartire dalle sommosse e dai saccheggi londinesi di qualche anno fa, quando dei giovani avevano fatto quelle, insomma, saccheggi appunto nel centro di Londra. Quella è la prova provata di quanto male abbia fatto a una generazione, o forse anche a due o tre, l'ipnosi pubblicitaria, il veleno inoculato dalla brama attraverso lo scintillio delle merci. Chi ha si sazia, almeno per un poco. Chi non ha frigge sulla graticola del desiderio, che come dicevano Leopardi e Schopenhauer è la spinta primaria di ogni creatura vivente. E l'industria campa su questa febbre, sforna prodotti di continuo, getta nelle fauci della bestia qualsiasi cosa la possa sfamare per un minuto. Ma chi non ha niente aspetta solo l'occasione buona per prendere. Ideali, utopie, sensi di giustizia, di fratellanza, di partecipazione sono solo bromuro sul desiderio, pensieri che rallentano la tigre. Per questo sono stati sepolti in fretta, magari con un bel funerale e tanti bei discorsi. Restano le uniche cose che contano davvero: il telefonino oltre il vetro, le scarpe nuove per distanziare la miseria interiore, le maglie firmate, i televisori al plasma, gli iPod e gli iPad, la carne macinata per la bestia. E così i giovani londinesi, colpevoli, ma non quanto i loro padri e i loro fratelli maggiori, hanno spaccato tutto per placare l'ansia di non essere niente. Ecco cosa ha prodotto la sottocultura gettata a palate di sterco nelle periferie più cupe. Ha concimato la terra secca dell'insoddisfazione e l'ha resa grassa, verminosa, affamata. Da quella terra escono i teppisti che ci spaventano, ma che sono il prodotto inevitabile di 20 anni di avidità e cinismo politico. Non sta parlando solo dell'Italia, qui sta parlando addirittura di Londra. Chi ha trattato i ragazzi come animali ora deve temere i loro morsi e le loro zampate. Chi ha insegnato che solo il possesso delle merci più belle rende la vita degna di essere vissuta ora trema davanti ai saccheggi e agli incendi. E poi più avanti Marco Lodoli, forse non l'ho detto il nome di questo scrittore, Marco Lodoli, c'è un'altra pagina che vorrei sottoporvi. Che le chiese e gli oratori attraggano sempre meno i ragazzi italiani è un dato di fatto. La religione è uscita completamente dalle loro vite, ormai affascinate da altri immaginari, da altre presenze miracolose e salvatrici. Quello che sorprende di più un insegnante di lettere come me è la scomparsa definitiva nel linguaggio comune di ogni riferimento al Vecchio e al Nuovo Testamento. Per secoli e secoli tutti hanno saputo chi fosse il figlio prodigo, che razza di guai avesse combinato, perché fosse tornato a casa e quale vitello gli avesse imbandito il padre. Tutti avevano letto e assimilato la parabola dei talenti o della pecorella smarrita, e anche chi poi era diventato ateo e mangiapreti continuava a usare certi modi di dire popolarmente condivisi. È una tradizione morta e sepolta, una collezione di immagini sotterrate per sempre. l'italiano si è sbarazzato in 20 anni di 2 millenni di storie e parole. Ora, possiamo dire che al fast food c'era un truzzo cool con una posona che gli esaccollava. Possiamo dire tante cose, ma meno di una volta. Perché il vocabolario è stato svuotato. Perché quelle cose lì, professore, capisci solo tu e gli amici tuoi. Perché a me dei preti non me ne frega un cavolo e voglio parlare come mi pare. Allora, parola di Dio e parola dell'uomo. Occhi aperti sulla realtà, per non farci illusioni melliflue, che poi si congiungono a essere profeti di sventura. Io ho letto questo non per dire che dobbiamo essere profeti di sventura, dire va tutto male, va tutto, tutto negativo, no, perché noi siamo i discepoli di Cristo, quindi se noi crediamo nella resurrezione noi sprizziamo ottimismo e gioia, evidentemente. Ma per non avere gli occhi chiusi sulla realtà, che come dice anche Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, è quella di una rottura generazionale grave. Uno tsunami, è stato detto non all'ultimo sinodo ma al sinodo precedente, che ha creato un disastro antropologico grave. Allora quando parliamo del carisma del laico dobbiamo tenere conto di questo sfondo storico in cui viviamo. Il carisma del laico, l'oggetto, il tema, questo tema, apparentemente è semplice. La Chiesa è un corpo, con molte membra. Le differenze di membra sono carismi, cioè doni dello Spirito, e così abbiamo nella Chiesa il clero, i religiosi, le religiose e i laici. Semplice. Tuttavia questo schema appare teologicamente un po' troppo appunto schematico, un po' troppo semplicistico, e molti teologi, la ricerca teologica più recente lo mette in questione, è scontenta, cerca di approfondirlo, in qualche modo di articolarlo, di superarlo. Ecco, io non sono un teologo, come è stato detto, io sono uno storico, ma qui intervengo non come storico, come un battezzato che vive nella Chiesa di Milano, e voglio mantenermi quindi su una linea di semplicità. Quindi assumo questo schema, che poi quello sia pure con una ricchezza di riferimenti, del Concilio Vaticano II. Quindi io prenderò il mio punto di riferimento e il Concilio Vaticano II. Quell'idea di laico. Allora, il laico, il carisma del laico evoca un campo esistenziale denso, i cui poli sono la famiglia e spesso nella famiglia la coniugalità, il lavoro, la partecipazione alla comunità civile e la partecipazione alla comunità ecclesiale. Questo è il campo esistenziale denso di tutti noi laici. E in questo campo esistenziale denso si vivono relazioni con persone in carne ed ossa, non con idee, dottrine, catechismi, con persone in carne ed ossa, uomini e donne, nostri coetanei o più anziani o più giovani. Cioè un vissuto di relazioni personali. Quindi un campo esistenziale denso che si caratterizza come vissuto di relazioni personali. E qui giunge, in questo campo esistenziale denso, in questa rete di vissuta di relazioni personali, giunge un dono dello Spirito Santo, cioè il carisma del laico. Ora, la parola carisma significa un dono spirituale. Carisma del laico, allora, in prima battuta, vuol dire il compito spirituale del laico. Ora, la lettura che vi ho fatto di Lodoli, altre se ne potrebbero fare, anche l'analisi potrebbe distendersi sul piano anche storico degli ultimi decenni, ci dice che viviamo immersi nel materialismo pratico. Attenzione, non nel materialismo teorico, nel materialismo dottrinale, di pensiero, l'ateismo del Novecento, c'erano addirittura stati che proclamavano l'ateismo, ateocratici, tutto di dottrina, un materialismo di dottrina. Questo è qualcosa del Novecento. Noi, gli ultimi decenni del secolo scorso e questo avvio del XXI secolo, si sono congedati da quel materialismo. Chi è che parla più di materialismo storico, di materialismo dialettico? Nessuno. Ma in realtà viviamo invece immersi non nel nichilismo, cioè nel non credere più a niente, a nulla. No, non è vero, si crede. Si crede nel materialismo pratico, cioè i valori che orientano la nostra azione, l'azione nella società contemporanea, esistono e sono i valori pratici, di materiali pratici, quelli che poi sappiamo bene, i soldi, il successo, il piacere egoistico. Ma questo configura, nella lettura che abbiamo fatto di Paolo, proprio nell'esortio, configura un contesto di idolatria. Attenzione, perché anche la vita sacramentale può essere immersa nell'idolatria e non accorgersene. Noi possiamo vivere orientando di fatto la nostra vita secondo un materialismo pratico e poi leggere il Vangelo, andare a messa, magari stare lì ad ascoltare l'omelia, nel frattempo il pensiero vola ad altre cose, appunto, idolatriche. Certo, una vita sacramentale immersa nell'idolatria è sacrilegio e bestemmia, però succede, si dà. E questo, anche questo, è un indice di quello che credo dovremmo accorgerci tutti, e se non ce ne accorgiamo è un problema, e cioè la desertificazione spirituale che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto negli ultimi decenni. Accanto a questo potremmo dire c'è stato un gigantesco fallimento pastorale complessivo di cui non parla nessuno, ma lasciamo stare adesso, andiamo ai processi di fondo. Voi sapete che ci sono paesi in cui vengono uccisi cristiani perché cristiani, c'è una persecuzione cruenta, ma c'è anche una forma, se volete, di persecuzione incruenta, di persecuzione dolce, di persecuzione dal volto umano, che è quella che ci immerge nel materialismo pratico, nella soddisfazione, nella comodità, ma ci desertifica spiritualmente. Oggi la stessa parola spirito, se voi chiedete veramente a non Spirito Santo, spirito, lo spirito dell'uomo, la spiritualità, il mio spirito, se voi chiedete a un giovane che cos'è lo spirito, non sa assolutamente dirvi una parola, e forse anche noi qualche difficoltà l'avremmo. Allora, ma il carisma del laico è questo, è lo spiritualismo pratico. E quindi se manca il carisma del laico, manca la prospettiva per contrastare come Chiesa il materialismo pratico. Perché appunto il laico cristiano, il laico che ha ricevuto il dono del carisma di laico come dono dello spirito, ha questo dono, questa è la sua caratteristica, di spiritualismo pratico. Vivere nel mondo come cittadini del cielo, potremmo dire. Sempre su una linea paolina, distinguendo, e questo il laico lo può fare, distinguendo la soggettività, che è positiva, dall'individualismo, che è negativo. Noi abbiamo avuto negli ultimi decenni un grande impetuoso sviluppo tanto di soggettività quanto di individualismo mescolati insieme, ma noi dobbiamo saper discernere e distinguere tutto ciò che è libertà del soggetto, che è positiva ed è cristiana perché il Vangelo è liberazione, quindi annuncio di libertà, E quindi se noi parliamo di libertà del soggetto, diciamo una cosa giusta e cristiana, Gesù Cristo è venuto per liberarci, ma distinguere questo poi dall'individualismo, che non è libertà ma è schiavitù, schiavitù del proprio egoismo, schiavi del proprio egoismo. E allora noi in questo impetuoso tsunami che abbiamo vissuto, in cui sono intrecciate insieme soggettività e individualismo, e allora dobbiamo stare attenti, perché il compito del cristiano e del laico è di operare un attento discernimento, valorizzando la soggettività, non pensando di rimpiangere il passato, di tornare indietro quando c'era meno libertà. Quindi la soggettività, la crescita in soggettività e in libertà è un effetto del cristianesimo, è un segno del Vangelo, ma distinguere da questo l'individualismo, che è la sua negazione, la sua caricatura spirituale e la sua reale contraffazione. Riconoscendo appunto, come laici, ecco, lo spiritualismo pratico cresce se noi riusciamo a riconoscere il vissuto eucaristico che sta attorno a noi. Avete visto, San Paolo dice il corpo, e lo intende come Eucaristia, e poi il corpo come Chiesa, e le due cose sono insieme. Noi viviamo, noi abbiamo attorno a noi, dico noi laici, abbiamo attorno a noi un vissuto eucaristico, ma non abbiamo talvolta l'occhio limpido per riconoscerlo. Riconoscerlo e donarlo anche alla comunità cristiana, per esempio alla comunità parrocchiale, la quale essa stessa deve avere l'occhio limpido per riconoscerlo. Faccio un esempio. Voi sapete che il Vangelo più eucaristico di tutti è il Vangelo di Giovanni, eppure il Vangelo di Giovanni non ha un racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Alcuni commentatori dicono che la figura eucaristica è data nel Vangelo di Giovanni dalla lavanda dei piedi. Servizio. Beh, io mi sono chiesto, ma quand'è che in vita mia, ho mai in vita mia lavato i piedi a qualcuno? Non in senso metaforico, in senso reale. Beh, allora mi è venuto in mente quando i miei figli erano piccoli, ovviamente gli ho fatto il bagnetto, gli ho lavato i piedi, gli ho lavato anche qualche altra cosa, li ho lavati tutti, no, ovviamente. Insomma, ho lavato i piedi. Poi quando mi è venuto in mente, quando mia mamma è stata male, una malattia piuttosto grave che poi l'ha portata alla morte, io le massaggiavo i piedi, i miei fratelli glieli lavavano, lavante dei piedi. Questo in realtà è vissuto eucaristico. E nelle nostre famiglie ce n'è tanto. Non potrebbero reggere come famiglie se non ci fosse un vissuto eucaristico. E noi dobbiamo avere la capacità, l'occhio limpido per leggere questo vissuto eucaristico, riportarlo nella comunità cristiana, e la comunità cristiana avere a sua volta l'occhio limpido per leggerlo e accoglierlo, perché altrimenti gli stessi gesti che sono vissuto eucaristico, cioè sconfitta dell'egoismo, e nella famiglia uno è quasi costretto a vincere il proprio egoismo. Questa non è una maledizione, non è una condanna, è una benedizione. E questo significa spiritualismo pratico. Non chissà che cosa, ma la vita pratica, il vissuto, con la capacità di leggere i segni dello spirito in esso, di restituirli alla comunità e la comunità accoglierli e valorizzarli. Che poi significa prendere sul serio il Vangelo, pensate alle beatitudini, noi diciamo i beatitudini, beati i poveri di spirito, però poi diciamo beato lui, non al povero ma al ricco, allora non prendiamo sul serio il Vangelo. Prendere sul serio il Vangelo e quindi avere la gioia del Vangelo. Non ingabbiare il Vangelo in una nebbia indistinguibile. Abbiamo visto che Paolo parla dei doni, i carismi, i doni, ci sono anche doni gerarchici e c'è una gerarchia dei doni, che non sono esattamente la stessa cosa. I doni sono diversi, i carismi, i doni dello spirito sono diversi. Il Concilio parla di doni gerarchici e carismatici. Il ministero di parroco, di vescovo, è un dono gerarchico dato alla comunità, alla Chiesa. Ma non è il dono più importante. È il dono gerarchico, ma non è gerarchicamente il primo. C'è una gerarchia dei doni e dei carismi. Non tutti i carismi sono ugualmente importanti. Lo dice San Paolo. E allora chi è più importante? Chi ha un dono gerarchico? Nella Chiesa chi è più importante? Il Papa è più importante? Nella Chiesa di Milano il Vescovo, in questa parrocchia il Parroco? Chi ha un dono gerarchico è più importante? No, il più importante è il Santo, e chi è più santo, quello è più importante. Siccome noi non sappiamo, appunto non possiamo dirlo, poi è un cammino in una prospettiva del Regno di Dio dove tralucerà questa bellezza della santità. Però sappiamo che quello, chi vive il Vangelo, chi è santo, quello è più importante. O possiamo anche dire chi ama di più, perché quello è il santo, chi ama di più, come dice San Paolo, aspirate ai carismi più grandi, e il più grande di tutti è la carità. Il ministero gerarchico allora non ha l'insieme di tutti i carismi, perché questo sarebbe clericalismo. Quando, come diceva prima, come si diceva in sede introduttiva, il clericalismo è questo, cioè quando chi ha un carisma o un ministero gerarchico pretende di avere anche tutti i carismi, l'insieme dei carismi. Il ministero gerarchico non ha l'insieme dei carismi, ha il carisma dell'insieme, cioè della guida nella relazione. Questo è il ministero gerarchico. E chi non è capace di essere guida nella relazione, chi non è capace di tenere la relazione, di curare la relazione, di sanare la relazione, non dovrebbe essere un ministro. Non dovrebbe avere un ministero gerarchico. Col cardinale Martini questo si diceva. Io ero nel Consiglio Pastorale Diocesano, c'era Monsignor Serentà che guidava il seminario e diceva questo. Chi vuole fare il presbitero in cura d'anime, deve avere questa capacità di guidare la relazione, di relazionarsi, di tenere, di curare. Se non ce l'ha, non è adatto. Il laico non ha il ministero gerarchico, però chiaramente non si può parlare solo di un carisma, il carisma del laico, senza vedere l'insieme. Il laico partecipa, collabora, si coinvolge nella corresponsabilità. Possiamo dire che non ha un ministero gerarchico intracomunitario, ma è chiamato ad amare molto. Io direi così: ad amare i pastori, i suoi pastori nella sua comunità, come propri figli. C'è una visione clericale che era molto forte prima del Concilio, che diceva, che spingeva ad amare i pastori come padri, come padri, una specie di paternalismo che era il volto umano del clericalismo. Il Concilio, se si prende la Presbyterorum Ordinis o altri documenti, introduce l'amore fraterno, come fratelli. Il ministro in una comunità è mandato a essere fratello tra fratelli e sorelle. io mi sento di dire, nella visione post-conciliare di oggi, come figli, eh? Avere un amore verso i nostri pastori, noi che abbiamo, dietro ogni prete ci sono dei laici, ci sono i genitori, ci sono i laici. E noi come laici dobbiamo amare i pastori come nostri figli. Ma come avete visto non si può parlare del carisma del laico come un carisma a sé, astraendolo e non vedendolo nell'insieme, cioè nel corpo. Chiesa corpo, Eucaristia, rapporto nel brano da cui sono partito della lettera ai Corinzi. Può la mano dire al piede tu non sei corpo? La mano, segno nobile del nostro corpo, il piede a contatto col terreno sporco. Può la mano dire al piede tu non sei corpo? San Paolo parla, l'abbiamo sentito, di membra del corpo che sono meno onorevoli, addirittura indecorose o indecenti, o più deboli. Ma possiamo noi dire non sono membra del corpo? O possiamo dire a loro niente Eucaristia? Che è la stessa cosa, è come dire che non sono membra del corpo. E se un membro soffre, il resto del corpo soffre o se ne frega? E le membra hanno cura le une delle altre? Guardate che questo è il grande tema del percorso sinodale che sta facendo la Chiesa. Voi avete fatto un incontro sul sinodo della famiglia, primo sinodo straordinario, poi c'è questo percorso di un anno che porterà al percorso ordinario. Le membra che soffrono sono membra laicali, sono membra laicali. Gli esclusi dall'Eucaristia sono laici, divorziati, risposati, persone che hanno avuto vissuti di difficoltà e che hanno cercato di risolverlo come in coscienza pensavano di poterlo risolvere, insieme a vissuti anche invece di negatività, certamente, di male, ma che trovano una situazione di intoppo totale. Non ci può essere una soluzione in confessione, quindi non ci può essere Eucaristia. Nemmeno ai preti pedofili è negata la soluzione e dunque l'Eucaristia. Gli esclusi dall'Eucaristia sono laici. I membri deboli, per dirla con San Paolo, sono indecorosi, forse indecorosi, indecenti, forse indecenti. I più deboli sicuramente, dove forse dietro hanno storie di sofferenza, storie anche di peccato, storie di sofferenza unita al peccato. Il prendersi cura è qualcosa che ci appartiene come laici, eh? Il carisma del laico è nell'insieme del corpo e quindi il prenderci cura. E lo sappiamo bene perché credo che chi qui è un laico difficilmente nel suo giro di parenti o di amici non c'ha qualcuno che si trova in qualche situazione di questo tipo. E chi è genitore è impossibile che non abbia almeno una volta pensato ma chissà se mio figlio, chissà cosa potrà succedere. Di questo si tratta e di questo sta discutendo il Sinodo e di questo il Papa ha intercettato la figura storica contraddittoria rispetto al brano di Paolo che abbiamo letto e quindi la necessità di un cammino della Chiesa per togliere le piaghe, potremmo dire rosmarinamente, per essere la sposa sempre più bella per il suo sposo. Immagine laica, nuziale. ultimo punto. Ma allora, volessimo proprio in estrema sintesi trovare una cifra riassuntiva, io direi il carisma del laico e il carisma della familiarità. Carisma della familiarità all'interno del campo esistenziale denso, che è il nostro vissuto di relazioni personali. Nella comunità cristiana, ma ancor più nella società, nel mondo. Cosa vuol dire questo? Prendiamo tre parole che sono le parole chiave di una delle più grandi encicliche di Paolo VI, che come sapete è stato recentemente beatificato, arcivescovo di Milano, poi Papa, Montini. Nella Populorum Progressio ha queste tre parole chiave che negli ultimi decenni sono uscite dal lessico comune, in particolare diciamo civile, sociale, giornalistico, chiamatelo come volete, e cioè solidarietà, giustizia e carità. Si parla molto di giustizia, ma quando si parla di giustizia si intendono i giudici, i magistrati, eccetera, non la giustizia nel senso la giustizia sociale, se volete. Solidarietà, giustizia e carità. Anche il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium dice appunto: chi parla più di solidarietà? Sembra una parola superata, sembra quasi che se uno parla di solidarietà che fa parte di un mondo quasi ridicolo, caricaturale. I moderni non parlano di solidarietà. Però attenzione, solidarietà, giustizia e carità. Se noi li vogliamo intendere veramente da un punto di vista cristiano e del carisma del laico, come li dobbiamo vedere? Io vi propongo una riflessione che è stata fatta da alcune figure a me molto care, Don Mazzolari, ma anche Don Zeno Saltini, il fondatore di Nomadelfia, che dicevano così. La solidarietà vuol dire che se tu hai degli indumenti in buone condizioni, che non metti più, li dai a chi non li ha e ne ha bisogno. Questa è la solidarietà. Giustizia è che se tu hai due cappotti e vedi uno che non ce l'ha e ne ha bisogno, gli dai uno dei tuoi due cappotti. San Giovanni Battista, che ha due tuniche, ne dia una a chi non le ha. Carità è che se tu hai un solo cappotto, e vedi un fratello, un povero che non lo ha e ne ha più bisogno più di te, tu gli dai il tuo unico cappotto. Allora capite bene cos'è la carità. Possiamo fare tanti discorsi teologici bellissimi, ma se poi non scendiamo nello spiritualismo pratico, noi ci stiamo prendendo in giro, è un alibi. Allora parliamo con molta, come dire, attenzione e parcamente della carità. Noi invece siamo portati a dire tu sempre carità, quasi che fosse una specie di buonismo a poco prezzo, la carità. E così sviliamo tutto. Solidarietà, giustizia e carità. Ma allora, si potrebbe dire, ma allora è impossibile. Questa cosa qui è impossibile. Una bella utopia, ma è impossibile. Quando è che uno che c'ha un solo cappotto e lo toglie per darlo a uno che non ce l'ha? È pura utopia, impossibile. Bene. Proviamo a vedere queste stesse cose dal punto di vista di un contesto familiare. Vediamole in un contesto familiare. Allora, se uno, quando un figlio cresce che non gli va più un maglione, se in buone condizioni lo passa al fratello più piccolo, o se adesso ci sono più figli unici lo passa al cugino. Questo si fa ed è solidarietà. E se voi avete due figli, a uno gli comprate due cappotti e all'altro zero, beh, quello è il primo che vi dice: papà, perché a lui due a me niente? Non è giusto, non è giusto. Magari vi viene già in mente a voi che non è giusto, ma se non vi viene in mente subito ve lo dice lui. E d'altra parte, è proprio una cosa di romanticismo di amicisiano pensare che ci sono casi in cui i genitori si privano loro di qualcosa di essenziale perché l'abbia il figlio? Sono proprio cose di altri tempi? Forse no, forse è ancora un po' così, almeno per alcune realtà. Questo che vuol dire? Vuol dire che solidarietà, giustizia e carità sono possibili, anzi si realizzano nel contesto familiare. Ma questo allora è il Vangelo di Gesù. Il Vangelo di Gesù non è altro che questo, il dire tutta l'umanità è una famiglia e voi siete tutti fratelli. Questo è l'annuncio di liberazione del Vangelo di Gesù. Quindi, se noi vediamo che solidarietà, giustizia e carità sono possibili in un contesto familiare, in un contesto familiare qualsiasi, non cristiano, in un contesto familiare, cos'è l'annuncio cristiano? L'annuncio cristiano è che tutta l'umanità viene vissuta come famiglia. Su questo noi come laici siamo chiamati a fare le nostre scelte, su questo ci santifichiamo o non ci santifichiamo, su questo saremo giudicati. E dunque, ho concluso nei 45 minuti canonici, ancora una volta tutto questo non è altro che prendere sul serio il Vangelo.
Bene, grazie. Gli spunti e le cose che sono state toccate sono tante, quindi adesso apriamo magari un po' di condivisione, di dialogo. Giorgio. Chiedeva se è possibile avere il testo. Beh, adesso non chiedo i testi perché diventa complicato scrivere. Io
non ho un testo, ho una scaletta.
Una scaletta, quindi casomai dopo sarà trovabile la registrazione. Anna Maria.
Pretendiamo della perfezione e dimentichiamo che abbiamo di fronte un uomo, un fratello, anche se ha avuto un carisma molto importante. La ringrazio di questa sottolineatura.
Ne raccontiamo più di una, magari?
Sì.
Sì, io così non rinuncio a fare qualche domanda allo storico, oltre a... Cioè, secondo te quali sono così in maniera molto semplice, però indicativa, alcune grosse motivazioni che hanno un po' generato una forma clericale nella nostra pastorale, ecco, insomma, nella... Poi sono alcuni punti che andrebbero aggrediti, anche perché storicamente un po', ecco, cioè la storia ha qualcosa da dirci, insomma, non è un caso che siamo... E poi un pensiero che mi viene è questo, no? Cioè una sorta di paradosso, c'è stato un tempo in cui avevamo una teologia molto, magari indietro, non so, mi viene da dire, molto, che oggi giudicheremo piuttosto... tradizionale e gerarchica, eccetera, però avevamo delle figure laicali di straordinaria intensità. Penso a un Lazzati che andava dal Papa e gli diceva cosa doveva fare, che non era d'accordo, ecco, cioè aveva... Oggi che abbiamo una teologia e un'ecclesiologia molto meno gerarchico, ho come la percezione che manchino figure laicali di statura. E mi chiedo come mai.
E questa è una domanda formidabile, nel senso che richiederebbe molto tempo per dare un quadro anche solo sintetico, non solo, poi essendosi sporta sull'ultimo periodo, come dire, lì richiede un po' di giudizio storico non decantato e dove un po' anche più passionale, se vogliamo, ecco. Ma comunque non mi sottraggo alla domanda. Allora, vediamo di dare alcuni parametri. Ce ne sarebbe uno più remoto, che è quello del Concilio di Trento e della struttura che prendono alcune realtà di chiesa col Concilio di Trento, ma magari lo lascio sullo sfondo se c'è tempo dopo. In realtà, ecco, concentriamoci sull'ultimo periodo di storia della Chiesa, cioè quello più del Novecento, a noi più vicino. Il Novecento è stato visto in generale da uno dei più grandi storici, che è Hobsbawm, come il secolo breve. Cioè, lui ha detto, il Novecento in realtà, come contesto storico significativo, è un po' più breve del secolo cronologico, cioè inizia un po' dopo l'anno 1900 e finisce un po' prima. E cioè lui lo vede tra la prima guerra mondiale e la fine degli anni Ottanta, cioè il periodo dei totalitarismi. Prima fascismo, comunismo, fascismo e nazismo, poi rimane solo il comunismo fino alla fine del comunismo nell'Europa orientale. Quindi questo è il secolo breve. In questo secolo breve del totalitarismo, lì diventava, come dire, c'era una sfida che era portata sul piano delle ideologie, ideologie totali che definivano complessivamente l'essere umano. Se uno era fascista, era l'uomo nuovo fascista che comprendeva tutta la realtà, tutto il modo di vivere e di pensare, eccetera. E così comunista, e così nazista. In questo contesto la Chiesa ha vissuto anch'essa una fase totalitaria. Come ci sono stati gli stati totalitari, c'è stata un'età totalitaria della Chiesa, sia per difendersi in qualche modo, sia per reazione e perché i processi socio-psicologici più vasti includevano tanto lo Stato quanto la Chiesa. Questo cosa ha portato? Ha portato a una struttura e a un'ecclesiologia della Chiesa esercito. La Chiesa esercito. Se voi prendete qualsiasi testo, allora i pontificati in cui questo si realizza sono i pontificati di Pio XI e di Pio XII, quindi 1922-1958. In questo periodo voi prendete qualsiasi testo, giornali diocesani, bollettini diocesani, bollettini parrocchiali, omelie dei vescovi, canti, giornali della stampa associativa, perfino i motti episcopali, sono tutti pienissimi della metafora militare. Esercito, scontro, guerra, battaglia, crociata, conquista, tutto si costruisce attorno a questo. L'inno della gioventù maschile di Azione Cattolica diceva: qual falange di Cristo Redentore, falange di la gioventù cattolica in cammino, eh? Poi Bianco Padre, il Papa era una specie di generalissimo, Bianco Padre che da Roma ci sei meta, luce e vita, in ciascun di noi confida, su noi tutti puoi contare, un esercito all'altar. Io dico le canzoni, ma voi prendete le lettere pastorali, i motti, dicevo, episcopali, cioè, anche le immagini della stampa, no? Ecco, quindi le legioni degli angeli, tutte queste. Allora, questo significava che naturalmente ci potevano anche essere forti figure laicali che si costruivano in questa. Lazzati ha fondato un istituto secolare che si chiama Miles Christi, i soldati di Cristo. In questa spiritualità, non voglio quindi giudicarla negativa in sé, era una forma storicamente quasi necessaria in quel contesto, che ha avuto anche dei frutti positivi, ma naturalmente generava una struttura dove era centralistica, romanocentrica, dove la virtù che veniva esaltata era l'ubbidienza. Ecco, questo era il contesto, e il clero aveva una funzione di ufficiale, insomma, il Papa era il generalissimo, e poi Gesù era il re, il culto di Cristo Re è stato introdotto da Pio XI, quindi il re, c'era Armida Barelli, fondatrice della gioventù femminile, che diceva, appunto, soldatini ai piccoli beniamini di Azione Cattolica, soldatini di Cristo Re, presentate le armi, cioè tutto era costruito in questo modo. Allora, questo contesto finisce, per grazia di Dio, con il Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II, grandi teologi come Fobaltas avevano scritto per esempio un libro, Abbattere i bastioni, la Chiesa assediata, esercito che deve fare i bastioni per combattere contro i nemici, questa Chiesa non ha più senso. Nel sviluppo storico successivo, dopo in particolare dopo la caduta dei regimi fascista e nazista, lo sviluppo della democrazia in Europa, si era visto, insomma, che pastoralmente non funzionava più quella pastorale impostata in quel modo, e quindi abbattere i bastioni. E nei documenti del Concilio voi non troverete più questa immagine di guerra, addirittura nei catechismi post-conciliari, una struttura, un lemma secolare millenario che era relativo alla cresima. Tutti voi avrete imparato al catechismo che cosa ci fa la cresima? Ci fa soldati di Cristo. Questo era una cosa non dell'ultimo secolo, non di Pio XI, era una cosa millenaria, perché si riferiva ancora San Paolo al combattimento spirituale, la psicomachia, quindi noi non combattiamo, dice San Paolo, contro potenze uomini di carne e di sangue, contro potenze spirituali, è un combattimento nel nostro cuore che noi facciamo, soldati di Cristo vuol dire questo, che dobbiamo combattere appunto il materialismo pratico nel nostro cuore. Tuttavia, per evitare equivoci, i catechismi dicono la cresima ci fa, o la confermazione, testimoni, che poi è la stessa cosa, però, testimone, martire, quindi se vogliamo ancora di più, però per dire come c'è stato questo grande cambiamento. Però permaneva ancora un totalitarismo, che è il comunismo. E poi, negli ultimi decenni del Novecento, c'è stata questa grande, finito, crollato il comunismo, questa grande ondata che ancora viviamo del cosiddetto neoliberalismo, con tutte le conseguenze che prima dicevo. Dal punto di vista del laicato, quando, dopo il concilio, si stava sviluppando in realtà un laicato anche di figure significative, ma a un certo punto questo processo è stato bloccato. È stato bloccato perché? Questo io mi assumo la responsabilità, qui è un giudizio mio, perché naturalmente stiamo parlando di tempi ora a noi più vicini, ci manca una distanza storica da poter vedere un quadro, quindi io penso questo. Che cosa è successo in tempi a noi più vicini? Davanti a questo neoliberalismo nichilista, relativo materialismo pratico, si è pensato che neoliberalismo postmoderno, postideologico, nichilista e materialista fosse un'ideologia, fosse un nuovo totalitarismo. E allora si è detto: qui dobbiamo ricostruire in piccolo una chiesa un po' come era la chiesa totalitaria di prima. Quindi dobbiamo di nuovo ricentralizzare tutto,
riarmare l'esercito,
rialzare i bastioni, serrare i ranghi, fare dei progetti culturali, perché è un problema di cultura, di ideologia. In realtà non è stato così e non poteva essere così, perché il postmoderno, il neoliberalismo, è metodologicamente la distruzione di ogni cosmo totalitario. Quindi anche questo progetto pastorale, culturale, è stato metabolizzato e digerito e non ha prodotto nessun effetto. Nel migliore dei casi è stata una grandissima perdita di tempo che ha condotto al fallimento pastorale gigantesco in cui oggi ci troviamo, visto dal punto di vista delle responsabilità pastorali. Perché quando un sinodo come il precedente, con Papa Benedetto XVI, non con Papa Francesco, il sinodo precedente dice che c'è stato uno tsunami e un disastro, beh, insomma, andiamo a vedere anche la cronologia, quando è che le cose si sono sfasate, e forse qualche responsabilità anche noi come Chiesa e come visione pastorale l'abbiamo avuta. È chiaro che quelle figure laicali sono state tutte ranzate giù e oggi non ce ne abbiamo. E oggi abbiamo il problema che non riusciamo a parlare con i giovani, abbiamo dei linguaggi che non sono intercettati. Io spero che il sinodo prossimo sciolga un po' di passaggi. Il vero nodo, secondo me, sarà ancora successivo, ed è il nodo della sessualità nella Chiesa, cioè di come si deve vedere la sessualità, perché alla fin fine, guardate, e noi come laici dovremmo dare una mano da questo punto di vista. Noi, che almeno i coniugati, chi sa che la sessualità è una realtà umana fondamentale, positiva, e che non ci sono, che, come dire, va vissuta con serenità, eliminando la violenza, certo, ma perché la violenza che è il male, eliminando l'egoismo, ma perché l'egoismo è il male. Perché guardate, il problema dei divorziati risposati a cui accennavo prima: i divorziati risposati possono fare l'Eucaristia se vivono tra di loro come fratello e sorella, cioè è un problema di sesso. Gli omosessuali che vivono insieme possono fare l'Eucaristia se vivono tra loro senza, appunto, come fratelli, è un problema di sesso. È tutto alla fine un problema di sesso. E ai giovani, molti dei giovani non solo non capiscono, ma, come dire, intercettano o delle realtà omissive che evitano di parlare di alcune questioni perché non sanno come parlare, o implicitamente colpevolizzanti alla lontana, per cui si allontanano prima perché non vogliono giustamente subire forme umilianti. Insomma, noi ancora siamo fermi a paradigmi che non sono evangelici, che non c'entrano con la liberazione evangelica, e quindi giustamente, come dire, la realtà che viviamo è una realtà di fallimento pastorale, che in più ci porta a cosa? Ci porta spesso in tante realtà parrocchiali o anche di comunità religiose, si trova questo, a un'atmosfera da malato terminale. Cioè, siamo sempre di meno, sempre più anziani, sempre di meno, meno gente a messa, meno gente che si sposa in chiesa, meno ragazzi che vengono alle nostre associazioni, sempre meno, sempre meno. C'è un'atmosfera plumbea da malato terminale. Ovviamente noi dovremmo dire ai giovani: vieni e vedi. Ma vieni e vedi cosa? Vieni e vedi una realtà di questo tipo. Ovviamente i giovani non vengono, giustamente, fanno bene, anche Gesù farebbe lo stesso. Allora, è qui il nodo, e lo dice il Papa, il Papa nell'Evangelio Gaudium, questo punto che ora ho detto lo dice, non proprio come l'ho detto io, però sostanzialmente affronta questa realtà. Insomma, noi che siamo i discepoli del risorto, che, come ho detto in esordio, dovremmo essere così felici della salvezza che abbiamo ricevuto, del dono che riceviamo. E insomma, i nostri ambienti dovrebbero trasudare questo, non questa angoscia, questa pesantezza. Ma insomma, forse ho parlato troppo.
Bene, bene, vedete che non si sottrae alle domande, quindi fategliele. Damiana. Sempre in?
Peccato.
Ah.
Ho sicuramente fatto le cose che poi ho pagato con sofferenza, tra l'altro. Non è che uno sceglie, si ritrova a una certa situazione, se è giovanissimo, e quindi io credo che questo cammino che ha intrapreso la Chiesa in questo momento non sarà molto importante, non solo per ma perché di persone come me non ci sono solo io, ci sono le persone di mezza età, che sono tante, perché qui siamo, diciamo, tutte persone che vengono male da quello che io dico, hanno avuto dei percorsi di quegli anni, non per questo facile, però negli anni, in pace, con tutte un serie di cose, altre persone che invece hanno fatto hanno vissuto esperienze diverse che le hanno allontanate, la vita normale anche loro, magari gente che vorrebbe fare da madrino, da padrino, determinati momenti della vita di amici e parenti, non possono farlo. Io sento e spero che sarà l'inizio di un cammino diverso e che permetterà probabilmente una nuova fase di apertura alla Chiesa, di vicinanza, perché c'è bisogno, secondo me, proprio di questo.
Posso inserirmi nel dialogo su quello che ha detto Damiana? Qui si vede, secondo me, la necessità di quello che diceva il carisma del laico, cioè perché una Chiesa giunga a percepire come necessario l'integrazione di cammini così, occorre che ci siano dei laici che hanno vissuto esperienze come quella, appunto, di un cammino interrotto, ma che danno corpo ad una esperienza spirituale significativa, cioè che tengono viva una fede, un legame anche con la comunità, per cui a quel punto è incompatibile che non ci sia l'Eucaristia, capite? Quindi, secondo me, questa cosa ha proprio bisogno, dovremmo rileggerla così, non più in termini semplicemente di codice di diritto canonico, ma come questione di cammini spirituali. Se c'è un cammino spirituale dove lo spirito sta lavorando, che comprende anche errori, ferite, io credo che la Chiesa non possa non accoglierlo, ma ci deve essere un cammino spirituale. Certo, è anche vero che poi per fare un cammino spirituale l'accoglienza della Chiesa è anche uno strumento necessario, ma la stessa cosa vale per la sessualità, secondo me. Cioè, sarà un po' difficile che la gerarchia che non vive il matrimonio e che sulla sessualità la vive in un modo però suo specifico, che è quello della verginità, possa progredire in una comprensione diversa, se non perché dei laici producono vissuti e anche intelligenza della sessualità e dei cammini spirituale. Perché noi avremmo bisogno, per esempio, di criteri con cui interpretare la sessualità in termini spirituali. Faccio un esempio, tanto per non rimanere... Quando è peccato? Quando è peccato? Allora, un approccio così formale e un po'... Dice, allora, la Chiesa dice, ah, sì, è peccato fuori dal matrimonio. Tutto quello che è fuori dal matrimonio è peccato. Dentro, non sappiamo bene. Un vissuto spirituale dice, un atto, una carezza, un atto sessuale è peccato quando non dice quello che vorrebbe esprimere, quando lo dice violando la persona che magari non l'accoglie. E quindi anche nel matrimonio c'è un, tra virgolette, peccato negli atti della corporeità. Ma come si fa a discernere? Su questo siamo un po' debolini, perché abbiamo tutto ridotto a fuori o dentro. Per difendere il matrimonio abbiamo detto tutto quello che è fuori è peccato, quello che è dentro sanatio in radice. Questa cosa qui non tiene più, non tiene più. Ma perché si ricostruisca c'è bisogno di qualcuno che vive la sessualità e che argomenta in termini spirituali cosa vuol dire un cammino spirituale dentro la corporeità. Quindi questo dice ancora di più la necessità del laicato, cioè di uomini e donne che vivono un'esperienza spirituale in quell'ambito lì, familiare, se poi potremmo duplicare sul lavoro, sulla vita sociale e anche sulla vita ecclesiale. Però adesso...
No, io sono molto d'accordo e naturalmente lascio subito cadere perché sulla questione, la questione della sessualità ha tante sfaccettature e su ciascuna ci sarebbe molto da dire, però diciamo, l'impianto lo condivido alla fine. Dobbiamo andare alla linea evangelica, ecco, quello, riportarci a una linea evangelica. Rispetto alla questione che è stata sollevata, io personalmente penso che più che indicazioni generali che cambino rispetto al passato, per dire adesso si possono fare l'Eucaristia o no, bisognerebbe andare a una personificazione dello sguardo. Cioè lo sguardo della Chiesa non può essere generico. Gesù guardava la persona col nome e cognome, la persona che aveva davanti, e la riconosceva addirittura, ricordate la donna che perde il sangue, che da dietro lo tocca e dice chi mi ha toccato? Come? C'è tanta gente che sta dicendo chi mi ha toccato, tutti ti stanno toccando. No, lui si riferiva a una persona specifica. E la Chiesa deve ormai andare verso questo, cioè a una, perché le storie sono tutte diverse. Le storie possono avere degli aspetti simili, ma poi bisogna vedere tante sfumature che spiritualmente sono importanti, oppure diciamo che la spiritualità non conta niente, che è tutta una questione estrinseca ed esteriore. Allora, ecco, secondo me questo sarebbe molto importante, andare su questa linea di una personificazione, cioè di una verifica, di un cammino, che poi avrà i suoi passaggi, se è un cammino sincero e autentico avrà dei passaggi. Non ponendo però, in una ipotesi di cammino di personale, non ponendo però degli inspiegabili blocchi finali, quale quello dell'accostamento all'Eucaristia sacramentale. Voi sapete che sia Giovanni Paolo II, sia soprattutto Benedetto XVI e anche il Cardinale Tettamanzi, in uno dei suoi scritti che più sono stati tradotti e hanno circolato, hanno parlato di comunione spirituale, no? Cioè a dire dobbiamo cambiare approccio. Chi ha vissuto una ferita, un matrimonio che si è distrutto, si deve sentire sempre nella Chiesa, si deve sentire membro del corpo, deve avere il suo cammino di santità, non può avere la comunione eucaristica, ma allora farà una comunione spirituale. comunione spirituale. Ora, questo potrebbe anche, come dire, da un punto di vista della struttura di soggettività rispetto alla questione del matrimonio, potrebbe anche andare. Dov'è che a me sembra che non funzioni? Non funziona dal punto di vista della concezione dell'Eucaristia. Cioè, se noi diciamo questo, significa che c'è una via di salvezza extra-eucaristica. Cioè, che cos'è allora l'Eucaristia? Allora, quello che abbiamo detto prima, Eucaristia, corpo, che sono la stessa cosa, e che sono anche, guardate, che i sacramenti del corpo sono due, l'Eucaristia e il matrimonio. Allora, proprio qui noi li divarichiamo e immaginiamo, costruiamo una via extra-eucaristica alla salvezza. Io lo trovo molto più difficile che non quello di dire, insomma, la personificazione dello sguardo, vediamo personalmente, facciamo dei cammini che possano anche giungere, non dico subito, ma che non è precluso che possano giungere, perché quello è l'unico cammino del corpo di Cristo. Se aggiungo un'altra, per dire, le fatiche, le contraddizioni, di che quando certi blocchi comportano delle contraddizioni incredibili, guardate sull'ambito ecumenico, in dimensione ecumenica, in particolare con gli ortodossi. Voi sapete, adesso il Papa che è stato anche in Turchia, no? Cioè, ormai con gli ortodossi dopo il concilio sono state tolte le scomuniche, non sono più chiese, la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse reciprocamente scomunicate. E in qualche realtà, per esempio anche in Italia ci sono molti rumeni ortodossi, allora ci sono forme pastorali per cui i fedeli ortodossi possono essere accolti anche all'Eucaristia Domenicale Cattolica se non hanno le loro comunità, e in qualche modo accade anche il reciproco: quando un cattolico si trova in un paese ortodosso che non c'è una comunità cattolica, va a messa dagli ortodossi. È stato fatto un documento della Chiesa italiana per dire che come si può realizzare questa accesso all'Eucaristia anche dei fedeli ortodossi. Se non che, come forse sapete, gli ortodossi hanno una disciplina differente in campo matrimoniale, che diventa una delle attenzioni del sinodo. Non so se ne ha parlato quando il padre Muriel Dean. E perché? E questo potrebbe, anche il Papa ha detto che è una cosa interessante, potrebbe essere una via interessante, perché gli ortodossi affermano l'indissolubilità del matrimonio, come i cattolici, però poi hanno una via di misericordia per cui chi ha divorziato e si è risposato può avere accesso all'Eucaristia, sostanzialmente. Adesso c'è tutta una serie di precisazioni. Sì, vabbè, insomma, però può avere accesso. Allora, però, ho detto prima che c'è questo documento pastorale che dice che gli ortodossi che stanno in Italia possono andare a messa e farsi la comunione nella messa cattolica. E allora come? Un divorziato, se ortodosso, si può fare la comunione e il cattolico divorziato non se la può fare. Allora quel documento dice, però non deve essere divorziato. Allora, altro problema ecumenico, io entro con la mia disciplina di diritto canonico della Chiesa d'Occidente, entro nella normativa canonica di un'altra Chiesa subordinando, cioè vedete come si complicano le cose, si complicano in un modo evidentemente insostenibile, evidentemente insostenibile, quando invece la semplicità evangelica, che non vuol dire grazia a poco prezzo, non vuol dire rendere vana la croce, attenzione, e non vuol dire eliminare l'indissolubilità del matrimonio, perché questo è una bellezza, è un dono, ma vuol dire che è una via di misericordia, è una via per realizzare il Vangelo. Quando io dico prendere sul serio il Vangelo, perché questo per me è il cuore di tutto, io quando ero molto più giovane, sono di Lecce, nella diocesi di Lecce il vescovo mi aveva dato l'incarico della pastorale della pace, quindi giravo un po' in riunioni parrocchiali a parlare della pace, e parlavo, prendevo il discorso della montagna, e se uno ti percuote su una guancia tu porgili anche l'altra. Allora, in realtà parrocchiali, se io parlavo del dogma del parto virginale di Maria, che Maria partorisce rimanendo vergine, nessuno faceva una piega. Se io dicevo porgi l'altra guancia, già vedevo che sulle sedie cominciavano ad agitarsi. Poi, quando potevano parlare, momento, cos'è? Ci vuole prudenza. Ci vuole prudenza. Ora, lo so ben anch'io che ci vuole prudenza, anch'io ho imparato al catechismo che la prudenza è una delle virtù cardinali, eh? Ma essendo una virtù cardinale, non è la virtù di come uscire fuori dalla linea del Vangelo, è la virtù che ci dice come vivere il Vangelo. Io non sto dicendo, quello che ho detto, spero che non si è inteso, che non lo intendevo come un annacquamento del Vangelo, cerchiamo di annacquarlo, non è così, ma cerchiamo di essere più fedeli al Vangelo, ci vuole un di più di Vangelo, non un di meno. Per poter risolvere queste contraddizioni ci vuole un di più di Vangelo, forse un di meno di diritto canonico, non lo so, ma sicuramente un di più di Vangelo.
Va bene. Grazie anche per...